al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Emanuela Campanile al microfono, buongiorno, ben ritrovati come ogni martedì, sempre sulle frequenze di 105 Live, la Radio Vaticana in direttissima. Attraverso due referendum, il cantone di Zurigo, questa è la notizia, il più popoloso della Svizzera, ha respinto domenica il tentativo intrapreso da due partiti di vietare o limitare il cosiddetto suicidio assistito. I due referendum sono stati respinti, pensate, con una percentuale dell'80%. Questo è stato un segnale davvero preoccupante. I vescovi svizzeri ribadiscono ancora una volta il loro no all'eutanasia. Già in un comunicato del 2008 i vescovi esprimevano la loro preoccupazione e denunciavano la tendenza da parte di alcune organizzazioni di, tra virgolette, assistenza al suicidio, di guadagnarsi presso l'opinione pubblica cerchie di favore sempre più allargate. Ciò che però oggi sta a cuore all'Episcopato svizzero, come poi sentirete nell'intervista a Walter Müller, che è il portavoce dei vescovi svizzeri, è il progetto di legge proprio in materia che dovrà essere discusso in autunno a livello confederale. Olivier Tosserie, della redazione francese, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Ha intervistato appunto Walter Müller. Adesso chiedo alla regia di partire con l'intervista e Olivier ci aiuterà a capire che cosa e quali sono state le parole appunto del portavoce.
Ce referendum concerne le canton de Zurich, le canton le plus peuplé de la Suisse.
Questo referendum era nel cantone di Zurigo, il più popoloso della Svizzera, e questo referendum voleva vietare questa assistenza al suicidio nel cantone di Zurigo e pure a livello nazionale. E i vescovi sono delusi del risultato di questo referendum.
Cette sécularisation avancée en Europe qui a entre autres comme effet.
Poi gli ho chiesto se questo risultato era dovuto alla secolarizzazione della società in Europa.
Il y a toute la conception de l'homme qui est en question.
E per lui il nodo della questione è la visione dell'uomo nella società contemporanea. E oggi sempre più persone gestisce la sua vita senza prendere cura senza pensare alla responsabilità nei confronti di Dio.
Comment va faire l'Église maintenant pour essayer de contrecarrer ces avancées du matérialisme dans la société?
E come farà la Chiesa oggi ora per lottare contro questa secolarizzazione? Lo farà parlando della fede nelle chiese, pure cercando alleati nel mondo politico. Però il problema in Svizzera è che la maggioranza dei politici sono favorevoli a questa assistenza al suicidio.
E a livello europeo, est-ce que vous pensez que la Suisse reflète assez bien ce qui se passe dans d'autres pays ou bien elle se différencie?
Poi la situazione in Svizzera è diversa rispetto a quella in Europa.
Dans certains pays on favorise plutôt l'euthanasie dans le sens strict.
La situazione è un po' uguale ovunque, anche se per esempio in Irlanda l'eutanasia è riconosciuta, è stata legalizzata. Poi lui denuncia il turismo della morte, questi tedeschi, belghi, francesi che vengono in Svizzera per suicidarsi. Questa eutanasia è una falsa autonomia dell'essere umano.
Insomma, come diceva Papa Benedetto XVI, come ha detto più volte, è una falsa soluzione al dramma della sofferenza e non è degna dell'uomo. Allora abbiamo ascoltato e compreso grazie alla traduzione di Olivier Tosseri della redazione francese le parole di Walter Müller, portavoce dei vescovi svizzeri. E siamo intanto, ringrazio ovviamente Olivier Tosseri, siamo intanto in collegamento con l'onorevole Carlo Casini, presidente del Movimento per la Vita. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti, a lei in particolare.
Oh, grazie, insomma, tanta carne al fuoco abbiamo. Io però vorrei iniziare da un chiarimento sul linguaggio. La terminologia è importante. Sentiamo parlare spesso di eutanasia passiva, di eutanasia attiva, come se questo cambiasse qualcosa. A questo punto vogliamo spiegare che cos'è l'eutanasia e poi procediamo man mano al nocciolo della questione.
Dunque, rispondo in termini, diciamo così, tecnici, perché io di professione sono magistrato, ho fatto il giudice e conosco a memoria l'articolo che riguarda il rapporto di causalità tra evento e comportamento, è l'articolo 41 del codice penale, il quale dice che non impedire un evento che sia l'obbligo giuridico di evitare equivale a cagionarlo. Allora, una mamma, facciamo un caso di infanticidio che purtroppo mi è capitato, ci può essere una mamma che uccide il proprio bambino in una crisi di depressione postpartum, mettendogli un cuscino sulla faccia, e ci può essere certamente infanticidio o omicidio a seconda dei casi, e ci può essere invece qualcuno che non gli dà il latte, non dà il latte, lo lascia lì, non fa nulla, non li pulisce le vie aeree respiratorie, non gli dai il latte, il bambino dopo un po' di tempo muore, come deve essere successo a Rossano Calabro recentemente, dopo un bambino che è nato vivo, siccome doveva essere un aborto, invece è stato vivo, è stato lasciato lì per 24 ore e il bambino è morto. Allora, in tutti i due casi vi è una uccisione, e l'eutanasia è l'uccisione di un essere umano per le più svariate ragioni, sia con comportamento attivo o passivo. Il pretesto è normalmente quello di rispettare la sua libertà, se lui ha dichiarato o ha detto prima di voler morire, oppure, questa è l'ipotesi estrema, oppure di evitare le sofferenze di una agonia prolungata.
Ecco. Quindi è la stessa identica cosa.
È la stessa identica cosa. Il linguaggio, giustamente, le ha sottolineato. Eutanasia attiva, eutanasia passiva è la stessa cosa.
Allora, abbiamo capito che i due referendum che si sono tenuti domenica in Svizzera sono stati respinti con una percentuale dell'80%, quindi sono stati respinti questi tentativi intrapresi da due partiti di vietare o perlomeno limitare per quanto possibile il cosiddetto suicidio assistito. Significa fondamentalmente che la gente ritiene di poter disporre come quando vuole della propria vita. In realtà questo problema si può, cioè della indisponibilità della vita, si può analizzare anche dal punto di vista giuridico, cioè non sono solo i cristiani, i cattolici apostolici, il Papa che dice e che dicono no all'eutanasia per motivi di fede, motivi religiosi, c'è anche un aspetto giuridico.
Ma allora, normalmente io risponderò in due modi, il primo proprio giuridico, di diritto positivo, e poi il secondo invece, diciamo così, filosofico giuridico. In termini di diritto positivo, già è scritto, almeno nel codice italiano, civile e penale, civile articolo 5, che non sono validi i contratti con i quali ciascuno dispone del proprio corpo in modo da diminuirne la intensità fisica. In sede penale ci sono gli articoli 579 e 580 che puniscono l'omicidio del consenziente, cioè se uno dice ammazzami, io sono punito lo stesso se l'ammazzo, e l'istigazione e l'aiuto al suicidio, cioè se uno dice ma sì dai ti fornisco io la corda per impiccarti, ma dai fai bene a ammazzarti, bene così, ti do una mano, consolati, ti faccio, ecco, già questo. Ma ci sono molte norme che sono coerenti con questo principio di indisponibilità. Perché si deve portare la cintura di sicurezza quando siamo in macchina? Perché io non sono libero di non portarla? Perché io non sono libero di rischiare la morte? Perché devo portare il casco quando sono in motocicletta? Perché devo fare delle impalcature per evitare di cadere di sotto da una costruzione mentre la sto edificando, anche se io sono il padrone, il datore di lavoro e lavoro in proprio? perché io non posso donare il mio cuore ad una persona che è mia amica e che, a cui voglio tanto bene, che magari è più giovane di me, io lo voglio aiutare, vivrà più a lungo il mio cuore che se moro io pazienza? Non si può, nessuna legge lo consente. Allora, sono esempi, perché se uno si butta nel fiume e qualcuno lo va a soccorrere e con la forza lo tira a riva, riceve la medaglia d'oro al valore civile e non è invece punito per violenza privata perché costringe qualcuno a fare che quello non voleva fare? Questo dal punto di vista positivo, del diritto positivo, ma anche dal punto di vista del, come dire, della filosofia del diritto. Chi invoca la libertà di morire e quindi di uccidersi non invoca la libertà, ma il contrario della libertà, perché la libertà significa potere cambiare anche di volta in volta il mio pensiero. Se io voglio andare in vacanza quest'estate, che so io, a Sorrento, io sono libero se a un certo punto posso dire no, a Sorrento cambio idea, vado a Posillipo, supponiamo, ecco, per stare sempre in Italia. Questa è naturalmente la libertà, implica un'attualità della decisione che può cambiare se non ho preso impegno con altri. È chiaro che se mi sono impegnato a comprare una casa e devo pagare un certo prezzo, lo devo pagare, ma se la cosa riguarda solo me stesso, quando uno è morto non può più cambiare, cioè la sua libertà è finita, il presupposto della libertà è la vita. Quindi non si può dire che la decisione sul vivere o non vivere è una questione, è un diritto di libertà, significa rinunciare alla libertà. Posso io, supponiamo ho bisogno di soldi per la mia famiglia, io mi vendo come schiavo, io posso vendere la mia libertà, vendo la mia libertà, no, non la posso vendere, il contratto non è valido, a maggior ragione non è lecito privarsi della vita che è la condizione alla libertà.
Quindi a tutti coloro che non credono e che sostengono appunto la possibilità di disporre della propria vita come vogliono, affermiamo che non è una fissazione dei cristiani, dei cattolici, certo, conservare e rispettare la vita, cioè si parla di diritto positivo e quindi di analisi, certo, anche dal punto di vista giuridico,
certo.
Esatto. Dal punto di vista giuridico, no, perché sembra che ci abbiamo noi sempre tutte le manie, le fissazioni, che ogni cosa è no, insomma, cerchiamo allora di dire le cose come stanno. Altra domandaccia, supponiamo che questo modello venga esportato, il modello svizzero, chiamiamolo così, esportato anche in Italia, quali sarebbero gli aspetti legali di questa vicenda? Un terremoto sicuramente.
Beh, qui le cose si complicano un po'. Io rispondo in termini giuridici, ma so bene che il diritto non ci sarà di aiuto su questo molto. Occorre molto di più la coscienza e la cultura. Cosa succede se un cittadino italiano, prendiamolo tutta alla larga, certamente i cittadini svizzeri, le imprese svizzere che fanno cliniche per la morte non le possono fare in Italia, su questo non c'è dubbio, la nostra legge è del tutto diversa e siamo liberi di fare come ci pare. No, il problema è inverso, possono i cittadini italiani andare in Svizzera per farsi uccidere? Il diritto positivo risponde di no, perché per noi è un reato l'omicidio del consenziente e l'istigazione e l'aiuto al suicidio, ed è un reato che è punibile anche se commesso all'estero, perché è di tale gravità che può essere punito, ma per la verità, per essere punito, è sottoposto a determinate condizioni. Adesso dovrei avere il codice sott'occhio per dirlo con precisione, ma certamente occorre una richiesta del ministro di grazia e giustizia italiano o comunque altre procedure di questo tipo qua. Quando il reato è commesso all'estero, si potrebbe anche dire che se certo un'organizzazione fa propaganda in Italia per portare i cittadini italiani all'estero, in Svizzera in questo caso, mette un ufficio, fa qualche cosa di questo tipo, ci sarebbe l'azione già compiuta in Italia, quindi sarebbe già punibile come è fatto commesso in Italia, perché il nostro codice penale che dice che un reato si ritiene commesso in Italia se ivi, cioè in Italia, in tutto o in parte si verifica l'azione o l'omissione o l'evento. Quindi in questo caso ci sarebbe una parte del comportamento che avviene in Italia anche se l'evento avviene in Svizzera. Ho parlato però di difficoltà perché io ho l'esperienza di quello che è successo per l'aborto.
Certo.
Cioè anche per l'aborto, io ero proprio pubblico ministero a quell'epoca, è successa la stessa cosa. Il Partito Radicale organizzava dei voli che partivano dall'Italia, mi ricordo anche da dove, da Metanopoli, per andare in Inghilterra, portare le donne in Inghilterra ad abortire. E purtroppo temo che questo un pochino ancora avvenga quando l'aborto oltre il terzo mese non si riesce a farlo effettuare in Italia, non lo so, ma insomma è possibile che avvenga. In questo caso si tratta di un reato il cui evento avviene all'estero, ma che è organizzato in Italia, quindi l'azione
è perseguibile, questo intendo.
Sì, soprattutto se ci fosse un'organizzazione, cioè un ufficio, più persone che si mettono insieme e che si fanno pagare, cioè un'organizzazione. Però nel caso dell'aborto di fatto non si riuscì, cioè non avvenne questa punizione, sia perché nel frattempo, a parte la legge che è cambiata, ma ci sono state amnistie, e poi soprattutto quando la cultura viaggia in una certa direzione diventa poi difficile anche per i giudici e per gli organi che devono promuovere l'azione penale fare qualche cosa. Però ripeto, da un punto di vista tecnico, se vi fosse in Italia una organizzazione la quale propaganda la fine della vita volontaria in Svizzera, e se questa propaganda consiste evidentemente in un minimo di organizzazioni, quindi 6 persone, è un reato di associazione per delinquere che è commesso in Italia e prosegue all'estero.
Onorevole Casini, secondo lei quello che questo modello svizzero può essere esportato in Italia, verrà esportato in Italia? C'è pericolo perlomeno?
Ma io, il pericolo purtroppo c'è anche indipendentemente dalla Svizzera. Purtroppo in Europa la campagna per l'eutanasia è in corso da tanti anni e ha già prodotto risultati in alcuni paesi, in Olanda, in Belgio. Purtroppo in una nazione importante come la Germania i limiti insomma non così estesi, non così flebri, anzi, come in Olanda, però anche lì. Quindi voglio dire, c'è questa esemplificazione continua. E poi ci sono le corti europee dei diritti dell'uomo e la Corte europea di giustizia, dove se non stiamo attenti possono annidarsi pericoli di ordine di fare in un certo modo invece in un altro. Però intanto siamo in Italia. La materia è di quelle che appartiene alla competenza dei singoli paesi. Oggi, in questi giorni, si dovrebbe cominciare a discutere questa legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento.
Il DAT, se non sbaglio.
Le DAT, okay. Diciamo DAT, non testamento biologico, perché sì, Non sono testamento biologico. Ecco, se questa legge sarà approvata senza modificazioni sui punti essenziali, questa legge è uno sbarramento all'eutanasia, sia nella forma attiva sia nella forma passiva. Quindi io penso che per l'immediato in Italia questo pericolo di esportazione non ci sia. Non c'è sicuramente in senso tecnico, certamente culturalmente coloro che propugnano l'eutanasia possono dire ma anche la Svizzera è una nazione non vicina, una nazione progredita, vedete, perché non ci fa anche noi? Lo so, questo purtroppo sta a noi saper rispondere in modo convincente.
Progredirsi come meglio crediamo poi alla fine.
Certo.
Allora chiudo con le parole di Benedetto XVI ai partecipanti alla 25ª conferenza internazionale per gli operatori sanitari. Così si espresse il Santo Padre. Le tecniche relative alla cosiddetta salute riproduttiva, con il ricorso a tecniche artificiali di procreazione comportanti distruzione di embrioni o all'eutanasia legalizzata, rappresentano delle profonde ferite e sono contrarie alla giustizia sanitaria in un quadro nel quale vi sono opinioni e linee di pensiero che feriscono la morale. Tutto ciò in base a valori etici fondamentali come l'amore per la giustizia, la tutela della vita dal concepimento al termine naturale e il rispetto della dignità umana, che sono patrimonio comune della moralità universale e base della convivenza democratica. Io ringrazio l'onorevole Casini, presidente del Movimento per la Vita, grazie per essere stato con noi, grazie ovviamente anche a Olivier Tosseri. Da Emanuela Campanile è tutto.